Oggi è la festa di Santa Monica, la madre di Sant'Agostino, e la Chiesa ci fa leggere un miracolo di Gesù nel quale viene sottolineata l'importanza, viene lodata la figura della madre, o comunque si mostra come Dio, il Signore, sta particolarmente vicino al dolore di una madre. In seguito si recò in una città chiamata Nain, e facevano la strada con lui i discepoli e grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco che veniva portato al sepolcro un morto, figlio unico di madre vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: «Non piangere», e accostatosi toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Giovinetto, dico a te, alzati». Il morto si levò a sedere ed incominciò a parlare, ed egli lo diede alla madre. Gesù fa tre miracoli di resurrezione nel Vangelo, almeno sono raccontati tre miracoli. Naturalmente il quarto è la sua resurrezione, questi tre sono quello che ho appena letto, il figlio di Gairo e quello di Lazzaro. Sono due miracoli, diciamo così, che riguardano il dolore di un genitore, in questo caso la madre, nel caso di Gairo il padre, e un altro è un miracolo di resurrezione che riguarda l'amicizia. Insomma, a me piace catalogarli così, no? Famiglia e amicizia. Però c'è una cosa in particolare di questo miracolo. Mi sembra, io adesso in questo non sono un esperto, bisognerebbe chiedere a chi è esperto, ma la frase che Gesù dice rivolta al morto è la stessa: dico te, alzati, no? Però qui, rispetto a Gairo, c'è il rivolgersi alla madre: non piangere. Si vede proprio che Gesù ha a cuore il dolore di quella madre, che è particolarmente commosso dal dolore di quella madre. Ma dopo questo piccolo incipit, diciamo così, dopo questa piccola pennellata su questo Vangelo, ecco, volevo collegarmi alla meditazione di ieri. Ieri il sacerdote incaricato di questa attività ci ha detto che bisogna avere una sorta di tom-tom, no? Che ci fa la riconversione rispetto alla meta. Noi abbiamo la meta, e appunto un'attività come questa, un corso annuale, è un momento nel quale fare questa riconversione. Allora io volevo inserirmi in questo discorso dicendo che forse il tom-tom, per continuare la metafora, no? Il tom-tom che noi abbiamo è proprio la lettura del Vangelo, intesa come norma del piano di vita, piccolina, tra virgolette, cioè che occupa poco spazio, e che però può essere veramente il tom tom della giornata, se per esempio, qualora scegliessimo di leggere il Vangelo della messa del giorno come norma nostra, cosa che non è obbligatoria, sappiamo perfettamente, però può essere utile, almeno in certi momenti della vita, leggere il Vangelo della messa del giorno, perché è come se fosse una specie di lettera che Dio mi manda. Ecco, questo brano che io ho letto adesso, l'abbiamo letto 100.000 volte, poi faremo altre considerazioni, cioè quello che ho detto finora, vabbè, è qualcosa di ovvio, di generale, ovvio, cioè ci sono delle considerazioni di tipo generale che consentono di capire qualcosa di un brano del Vangelo, ma poi il punto è cosa vuol dire questo Vangelo a me oggi. Cioè il Vangelo è sempre lo stesso, ma la mia giornata cambia. Io l'anno scorso non ero lo stesso di adesso. E la giornata, l'analogo dell'anno scorso, lo stesso giorno dell'anno del 2020, non è lo stesso del 2021. Io vedo tante persone cambiare grazie a questo semplicissimo e banalissimo metodo, banale nel senso di proprio semplice, no? E questa, diciamo, di questo della lettura del Vangelo fatta con attenzione, con la domanda dietro, cosa vuol dire questo Vangelo a me oggi? Quindi è chiaro che da un certo punto di vista è meglio farlo la mattina, perché ho davanti la giornata, però uno può anche farlo la sera e pensa rispetto alla giornata cosa voleva dire, ma insomma ciascuno poi ha fatto come fatto. No, dicevo, questo modo è di vivere il Vangelo della giornata, a parte che rende presente la messa lungo le 24 ore, no? Perché chiaramente se il Vangelo della messa qualcosa mi dice, ma poi è proprio un modo di essere fedeli a quegli insegnamenti che ci ha lasciato San José María, nostro padre. Io ieri ho scartabellato un attimino, ho trovato quelle famosissime parole che conoscete probabilmente a memoria. Io le ho trovate durante una tertulia in Cile di un video. Una ragazza chiede, dalle fattezze evidentemente indigene, chiede come fare ad innamorarsi di Gesù, no? E lui risponde: io, nostro padre, io ho insegnato a tutti che per innamorarsi di Gesù bisogna leggere molto e meditare molto il Santo Vangelo. Cercando di vivere quelle scene, mettendosi in quelle scene come uno dei personaggi, tu certamente avrai fatto quello che chiamano teatro letto. Ecco, tu lo fai da sola, con Maria Maddalena, con Maria nostra madre, con Lazzaro, con Marta e così via. Allora, questo consiglio che sappiamo bene che non è stato inventato da nostro padre, cioè anche quello del mettersi in scena il Vangelo è un metodo ignaziano, ma io mi hanno detto le persone esperte che non è stato neanche inventato da Ignazio, è così proprio tradizionale dei padri della Chiesa. Però la novità, diciamo così, di nostro padre qual è stata? È stata quella di consigliarla ai laici, cioè di consigliarla a chi, come ci dicevano ieri nella meditazione, ha la consapevolezza di essere chiamato alla santità. Quindi io penso che queste parole noi le abbiamo sentite forse agli inizi della nostra vocazione, no? Sicuramente milioni di volte. Ecco perché allora, dicevo, certo, questo può essere una piccola bussola per il nostro, per la nostra, il lavoro di conversione, il nostro Google Maps. E allora, adesso tornando al miracolo della vedova di Nain, allora sulla scorta di quello che abbiamo appena letto di nostro padre, io mi sento di aprire un attimino la mia, il mio cuore, la mia anima, perché le meditazioni dovrebbero essere questo, cioè le meditazioni non sono una lezione, non sono un'omelia, hanno anche questo stile, come posso dire, scenografico un po' particolare, no? Questo tavolino da parte, che con il buio, tra virgolette, adesso qui in certi centri hanno il buio assoluto, che secondo me è anche un po' eccessivo. Qui c'è una giusta oscurità, c'è un illuminato, la possibilità di guardare il tabernacolo, le parole del sacerdote che dovrebbero aiutare e non distrarre, e perlomeno, ecco, come posso dire, quantomeno non irritare, ecco, questo almeno è un obiettivo, insomma, non dare fastidio a chi prega, poi possibilmente invece essere di aiuto, perché, ecco, anche qui diceva nostro padre, quajar en ruido de palabra, o de palabras, non lo so, la oración de todos, no? Dovrebbe essere esprimere la preghiera di tutti, però certamente con elementi, devono per forza esserci elementi personali, perché sia un'orazione autentica e vera e personale, no? Cioè uno dovrebbe chi ascolta dovrebbe dire, vabbè, e a te Don Mauro, questo Vangelo che cosa ti dice? Poi ci sono dei risvolti naturalmente molto intimi, personali, che non, magari non è neanche il caso di dire, perché ecco, uno può avere lungo la giornata sapere di avere degli incontri che non è detto che gli altri debbano conoscere, no? Però è chiaro che non può essere soltanto una disamina arida, in cui quasi sembra che poi uno voglia un po' ostentare quello che la sua conoscenza, no? Non si può caricare di eccessive, che ne so, etimologie in greco, in aramaico, ecco, pare che questa frase, cioè, perché per carità, poi ciascuno è fatto come fatto, qualcuno la propria orazione ha bisogno di anche avere questa strada, no? Quindi sempre rimanendo fedeli a se stessi, che è l'unico modo per trasmettere la propria identità, la propria orazione, trovando un giusto equilibrio. Comunque, quindi, questo miracolo di Gesù è un miracolo, uno dei tre miracoli di resurrezione, ha sicuramente questa sottolineatura di amore per l'amore materno, perché c'è questa frase in più: vedendola il Signore ne ebbe compassione e le disse non piangere, no? Questo avere compassione, che è lo stesso che il buon samaritano ha per la persona ferita, mi sembra che sia anche la stessa parola che utilizza San Luca quando arriva il figlio, il prodigo, a casa del padre. Quindi Dio vibra, entra in sintonia, risuona, ecco la parola esatta è questa, risuona con il dolore degli uomini, in particolare con il dolore della madre, che diventa preghiera, no? Tutti noi siamo convinti, la Chiesa è convinta che Sant'Agostino si sia convertito grazie alla preghiera di Santa Monica. E noi, non so, qualcuno di noi ha ancora la madre viva, molti di noi hanno la madre in cielo, quindi penso che sia importante sapere che le nostre madri, insieme alla Madonna, sono dalla nostra parte, no? Che ci proteggono, e che la loro preghiera, quando soffrono per noi, è particolarmente efficace davanti a Dio. Ecco, no, una cosa che io volevo aggiungere, che è una cosa, so benissimo, è totalmente personale, e quindi non voglio assolutamente farla assurgere ad una verità di fede. A me sembra che in questo brano del Vangelo ci sia anche proprio tutto un amore di Gesù per la Madonna. Cioè, io personalmente annovero questo brano come un brano mariano, anche se è evidente che qui non se ne parla esplicitamente di Maria, no? Può anche essere che non ci fosse, chi lo sa. Non è che noi possiamo escludere che quando Maria non c'è, non è nominata, non c'è, non è detto assolutamente. Però, perché mi colpisce il fatto che se voi leggete in soggettiva questo brano, vi accorgete che questo sembra essere la descrizione dell'incontro che avviene tra Maria e Gesù, mentre Gesù va al Calvario. Qui dice: quando fu vicino alla porta della città, qui è Gesù, no? Ma nel brano invece, nella Via Crucis, è Maria che è vicino alla porta della città. Ecco che veniva portato al sepolcro, e lì veniva portato al sepolcro, Gesù veniva portato al sepolcro, veniva portato prima alla morte, poi al sepolcro, che erano, sappiamo bene, no, a pochi metri di distanza. Un morto, qui è un morto, nel caso della Via Crucis non è un morto, però è un condannato a morte, è uno che sta per morire. Figlio unico di madre vedova. Ed è esattamente quello che avviene nella Via Crucis. Gesù è figlio unico di Maria, che in quel momento è vedova. Giuseppe è morto, con tutto quello che significa anche dal punto di vista della preoccupazione per la madre. Sapete che il senso, l'affido che Gesù fa in croce di Maria a Giovanni, ha anche questo senso. Cioè, per una donna sola, vedova, era la vita, a quel tempo era una vita impossibile. Non c'erano gli ammortizzatori sociali che ci sono oggi. Rischiava veramente di finire in mezzo a una strada. E quindi quell'atto, donna, ecco tuo figlio, ecco tua madre, per cui Maria diventa madre dell'umanità, però ha anche proprio un senso letterale di preoccupazione di Gesù per Maria. Ecco, è un altro gesto di amore di Gesù per la Madonna. E qui, allora, figlio unico di madre vedova, e molta gente della città era con lei. Anche questo avveniva quel Venerdì Santo. Vedendola il Signore ne ebbe compassione e le disse: non piangere. Vi ricordate che nella Via Crucis Gesù dice alle donne di Gerusalemme di non piangere, no? Ora, qui questo episodio, che è chiaramente avvenuto prima della passione, morte e resurrezione, anche se non sappiamo quanto prima, perché fare queste cose cronologiche è sempre molto complicato, comunque sicuramente prima. Io penso, ecco, però questo è totalmente frutto della mia orazione, io penso che sia stato un episodio che sia servito alla Madonna, cioè un modo anche per dire a Gesù, cioè un modo con il quale Gesù ha detto a Maria: guarda che io so bene quello che succederà e non ti dico di non piangere, affrontiamo assieme quello che avverrà, che sfocerà, no, nella risurrezione, tutto quello che noi sappiamo. Ecco, che cosa ho fatto? Ho cercato di mi sono messo nella scena ovviamente con la mia sensibilità, con quel poco che io so del Vangelo, con un pochino di entrando nell'amore che c'è tra in particolare tra Gesù e Maria. Abbiamo contemplato quest'amore il 15 agosto, no? Il giorno dell'Assunzione di Maria in cielo. Quello che avviene è che Maria con il suo corpo raggiunge il figlio in paradiso con il suo corpo. Quindi anche lì si ha la definitiva separazione, scusate, il definitivo annullamento della distanza, della separazione. La separazione che comporta la morte viene annullata. Ecco, allora abbiamo quasi terminato, quindi qual è stato il senso di questa meditazione? Il senso di questa meditazione è stato soprattutto inserirmi nel consiglio dato di utilizzare il corso annuale per convertirsi, cioè per vedere se la propria strada è quella giusta, e io allora ho suggerito di usare come TomTom Google Maps il Vangelo della Messa del giorno. Innanzitutto vedere se questo Vangelo, la norma del Vangelo la facciamo, le dedichiamo il giusto tempo. Oltretutto questo è una, come posso dire, un insegnamento, una richiesta che Papa Francesco ha fatto molte volte, soprattutto nei primi anni del pontificato, no? C'è stato anche quel gesto così particolare per cui ha voluto che tutti i clochard che stavano attorno a San Pietro regalassero il Vangelo alle persone che convenivano lì per gli Angelus. Non mi ricordo quando, deve essere stato secondo o terzo anno, insomma, della... Però molte volte l'ha detto, no? Di portarsi il Vangelo in tasca. Io non porto mai il Vangelo in tasca, ormai penso che nessuno di noi lo faccia, ma perché ci sono un'infinità di app che hanno il Vangelo del giorno, a volte anche hanno il Vangelo commentato, quindi uno può utilizzare anche il Vangelo commentato se vuole. Io penso che sia meglio cercare di confrontarsi col nudo Vangelo, visto che poi, ecco, noi abbiamo la possibilità di capire meglio di altri, appunto, le circostanze anche scritturistiche del Vangelo. Però di leggerlo, ripeto, ci sono un'infinità di app che ti danno proprio il Vangelo della Messa del giorno, quindi è proprio facilissimo. Sapendo che se uno legge il Vangelo della Messa del giorno con continuità, in pratica legge tutto il Vangelo nel giro di 3 anni, perché è stato fatto così la riforma liturgica del Concilio Vaticano II, mettendoci poi del proprio, che può essere personalissimo, però in quel caso meglio tenerlo per sé, oppure diciamo un po' personale, po'. E quindi si può anche in quel caso comunicare, è anche bello quando, almeno nel nostro centro succede, no? Che qualcuno chiede, ah, ma com'è quella cosa, appunto, San Giacomo, quale Giacomo è? Fratello, ma chi è, maggiore, minore? Cioè, avere così qualche tipo di curiosità sul Vangelo, sulla vita di Gesù, penso che sia qualcosa di importante, no? Chi di noi ha avuto la fortuna di fare il viaggio in Terra Santa sicuramente avrà notato il grande beneficio, questo, no? Il grande beneficio è che si legge il Vangelo e in generale la Bibbia in maniera molto diversa rispetto a prima. Si capisce molto molto meglio tutto quello che il Signore ci voleva dire. Ecco, il Vangelo dai santi, no, è sempre stato considerato, giustamente, cioè è la parola di Dio incarnata. Siccome il Vangelo parla della parola, cioè Gesù è il Verbo incarnato, no? È la parola incarnata. Ecco, questa incarnazione di fatto poi è la vita di Gesù. Quindi è chiaro che lì lo Spirito Santo, che è presente in tutta la Bibbia, però è lo è in maniera particolare, come quando, sapete, uno mangia le pesche col vino. Io nel nostro centro c'è una persona che ama fare questa operazione, quando sono le pesche, prende le pesche e le mette nel bicchiere di vino. Uno mangia le pesche, però anche beve il vino. Ecco, leggere il Vangelo, il vino sarebbe lo Spirito Santo, no? Ecco, leggere il Vangelo ha questa forza, veramente ci trasforma interiormente e ci identifica di più con Cristo.